uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon pomeriggio, lunedì 29 novembre. Siamo qua, belli, pronti per il nostro programma di questo lunedì pomeriggio dal Torino Film Festival. Io anche just tamponated, non si dice, just tested.
Tamponated non è proprio boom.
No. Anche no, perché tampon in inglese
esatto, bravo.
Riguarda qualcuna, parlavamo con la Martina. No, vabbè, niente. No, volevo dire che giustamente per oggi inizia, anzi domani iniziano i lavori del Torino Film Lab. Stasera c'è una cena di apertura e nonostante il Green Pass, veri super trooper proprio, perché ho anche la terza dose, ho fatto il tampone giustamente perché
ma perché
stare
tu
intimi.
Vai alla cena?
Io vado alla cena.
No, scusa, ma questo non è corretto.
Io vado alla cena, ritiro il pass.
No, fa figure.
Guardo
viene via.
Il palazzo Cenerina Maineri, che mi dicono essere bellissimo. Dopodiché, purtroppo, ho un altro impegno per un vecchio amico che compie parecchi anni.
No, ne compie pochissimi. L'amico guarda, sta benissimo.
Sai, dipende sempre dal confronto, dal tuo termine esatto. Di paragone.
Esatto, esatto. Sei veramente, ma io me le segno tutte.
No, perché io no, invece.
Il giorno che te le facciamo pagare, sei finito.
Sì, ma poi oggi la prudenza a questo anello che sembra un'arma
contundente,
un'arma medievale.
Sì, è una mezzaluna
direttamente
di,
da The Last Duel.
Una mezzaluna
ci
di
sono anche io.
Legno?
No, è di un materiale
tagliente.
Non tagliente, è di un materiale di questi, non plastica, insomma, è una
ma tipo
di
bacchelite, leghe. Non è bacchelite,
è contemporanea, è una lega particolare. L'ho comprato in un negozio di architettura.
Ah, si vede.
Di design.
Sai, beh, si vede che è una cosa di design, un po' come tutte le cose che tu sempre ci proponi. Perché la Prudenza, per chi non la conoscesse, è un po' un'icona del design della nostra struttura.
Non
diciamo.
Nel senso di quello di icona di Andrei Rublev, no, insomma, no. Proprio di contemporanea. Vabbè, finché è contemporanea si può accettare.
Guarda, sei anche contemporanea perché hai il tuo bicchiere con il caffè, veri metropolitan, ma allo stesso tempo di classe.
Sono una donna metropolitana.
Allora, parliamo seriamente.
Sì, anche perché abbiamo fatto 4 minuti di niente.
Anche perché la Nicoletti non era ancora disponibile, però adesso c'è. È vero?
Ci sono, ma scusatemi, io non ho visto le notifiche, perdonatemi. Così, buon lunedì
anche a te. Tu stai per andare a vedere un gran film, è per questo che sei
è vero,
excited.
È vero.
Che è successo?
Sì.
Veramente?
Sì, più tardi però. Più tardi. Però teoricamente sono embargata, quindi non ve lo potrei
dire.
Ma
il titolo forse aspettiamo si può dire.
Molto.
Ma neanche
è
il titolo?
È un remake.
È un remake, basta. Cioè, chi ha il potere di capire?
Musicale.
Un remake in America?
Un remake musicale.
Vogliamo dire, a proposito,
facciamo
senza quiz. Dire il titolo,
che
secondo me si può anche dire, non abbiamo
sì,
detto che
pure.
Qualche giorno fa purtroppo è mancato un grandissimo autore.
Ah, Madonna mia.
Che riguarda peraltro anche questo film. Che vai a vedere
sì.
Tu, che si chiama Steven Sondheim, che è un grandissimo.
Che sa, una, veramente una cosa molto triste.
Un ecco. Grande autore di musical.
Di musical e mica solo. Perché.
Quindi, per fare spoiler, aiutami a dire che stai per vedere questa story senza dire che stai vedendo questa
storia. Esatto, questo era il gioco. Era questo.
Esatto. Adesso, però, tu ormai hai rovinato tutto perché l'hai
no,
praticamente
però
detto.
Uscirò dall'embargo, credo, durante il Torino Film Festival.
Ci racconterai tu.
Esattamente.
Va bene. Allora, giornata intensa anche questa. Lunedì so che la Prudenza ha già fatto
ricca.
Ha visto un sacco di film, ha intervistato un sacco di personaggi, ma anche il nostro Acerbi. A proposito di Acerbi, Chiara,
compleanno,
ecco.
Grazie cara, grazie mille.
Dopo il collage, perché adesso si portano i collage, e mi sono accorta questa mattina mentre gli facevo gli auguri con Facebook che non ci sono, ahimè,
una foto relativa agli ultimi festival, quindi no, segno, ecco, di
io, la cosa che invece io ho notato è che non ci sono foto con me, quindi fatevi tutti i collage che volete, male. Ma io proprio vi detesto.
Vabbè, ma tu hai smesso di posare per le foto un po' di anni fa, no, quando hai deciso.
Non è
che...
vero, non è vero. Che non crescevo più.
Allora, no, prima di parlare dei film di oggi, parliamo della giuria, visto che Angelo oggi ha incontrato la giuria di Torino 39.
Oggi, sì, perché oggi hanno fatto la conferenza stampa di presentazione, cioè di presentazione, tutti sapevano già chi erano, però hanno fatto l'ufficiale presentazione alla stampa della giuria e poi sono venuti a trovarci una alla volta, tutti tranne Paola Randi che non è ancora arrivata. E quindi...
è al lavoro.
È al lavoro e noi siamo molto contenti perché lei fa sempre delle cose che ci piacciono, almeno a me personalmente piacciono assai.
Io per così spargere ho passato una serata con Paola Randi a Hong Kong un po' di anni fa.
Niente, senza
e un'altra
io
volta.
Io solo a Roma.
Name dropping.
Questo name dropping.
Sì, esatto. Dai, quindi sono venuti a trovarci tutti, si è venuta il Dico Iniedi, Eugeni Galperlin, Alessandro Gasma e Isabelle Ivars.
Mi sembra interessante questo Galperlin.
È un gran bel uomo, è vero, un gran bel uomo, è un compositore, mm-hmm. È quello che ha fatto le musiche del film che ha vinto a Venezia.
Quest'anno?
Ha fatto il film dell'Evenement.
Ah,
sì.
beh.
E che ha fatto anche, tra l'altro, il passato di Faraday, ha fatto Per grazia di Dio di Ozon, ha fatto La ragazza d'autunno di Balagov, insomma ha fatto delle belle cose. Abbiamo fatto una bella discussione su come nella sua lunga carriera è cambiato il suo approccio alla creazione musicale per il cinema.
Ma secondo voi è interessante che ci sia un compositore nella giuria di un festival?
Secondo me sì.
È la prima volta, perché
no,
infatti. Beh, è stato presidente di giuria d'Espla e infatti non manco nulla. Quanto ai insulti.
Non vi siete fatti mancare niente.
Ma appunto, in molti non gradirono, come se appunto un compositore del calibro di Desplà fosse capitato là per caso e non sapesse nulla di grammatica cinematografica.
No, ma anche perché appunto è tutto parte dal concetto di come uno considera l'utilizzo della musica nel cinema. Se ovviamente la musica in un film serve solo per accompagnare, per appoggiare delle scene, allora potrebbe anche non essere importante avere un compositore, ma visto che non è più così, perché ormai la composizione musicale non è più un tappeto, la composizione musicale per un film si fa a partire prima che il film venga girato, mentre il film viene girato c'è una collaborazione diretta tra produttore, regista e compositore, quindi l'importanza, cioè la musica è narrativa, è narrazione anche, non è solo accompagnamento. E difatti,
chiediamola a Wes Anderson,
ecco,
cosa ci risponde.
Scusate, ma la Iniedi, l'ultima volta io l'ho intervistata anni fa, non ho visto l'intervista di Angelo questa mattina, quindi colpevole, ma è sempre timidissima.
Sì, e poi mi ha fatto tenerezza perché piccolina, timidina, è arrivata qua da sola e ha detto buongiorno, io sono un membro della giuria. Mi aspettavate, vero? Sì. Poi, sapete chi sono? se si leva un attimo la mascherina, magari la riconosco, poi l'ho riconosciuta. Ed è.
Sembra un po' una professoressa.
Sembra una professoressa di lettere, sì. Esatto.
Anzi, neanche.
Però io quando la conosco.
Disegno tecnico, sto dicendo applicazioni tecniche, che è una roba da vecchio proprio.
Però poi quando si lascia andare.
No, ma difatti poi ha detto delle cose. Oltretutto. Questa signora ha lavorato per l'HBO, quindi che non è ha diretto produzione dell'HBO, quindi non è veramente l'ultima arrivata.
Come si chiamava quel film bellissimo che era a Berlino?
Corpo e anima.
Era belli, a me era piaciuto molto.
Ed era molto lei, secondo me.
In che
senso? Nel senso che la protagonista che era... una timida, mi ha fatto molto pensare che lei se la fosse un po' studiata.
No, lei ha detto una cosa molto interessante, perché io le ho fatto la domanda un po' classica per rompere il ghiaccio, lei è la presidente, quindi la responsabilità di una presidente di giuria. Lei gli ha detto, dovevano scegliere un presidente, hanno detto, ma siamo tutti allo stesso livello, però io quello che c'è la responsabilità che abbiamo in più, che noi giudichiamo opere prime, quindi il giudizio sul primo film che un regista fa può essere un aiuto, un boost per la carriera notevole, quindi dobbiamo stare un po' più attenti forse che se fossimo qui per giudicare opere di registi già affermati di cui conosciamo il linguaggio, conosciamo la tradizione, quindi resti un po' più facile. E gli altri giurati erano tutti più o meno su questa, cioè sulla sua linea guida. Gassman si sentiva molto preso. Fa, non posso dirti ancora cosa mi è piaciuto, io non glielo avevo neanche chiesto. Era colpito e contento allo stesso momento che ci fossero tante registe donne all'interno della selezione, e cerca di, gli ho detto, ma come ti, tu sei un regista, un attore, ti siedi lì, vedi un film, devi giudicare, come ti approcci? Mi fa, io cerco di non pensare che devo giudicare e cerco di entrare nel film per quello che il regista mi dà. È ovvio, ha detto, che poi a un certo punto gli attori li guardo un po' di più, perché cioè, è un po' il mio mestiere, quindi riesco a giudicare meglio. Però, insomma.
Quindi, ricapitolando, i giurati del concorso e anche dei corti, perché credo.
Sì, concorso e corti, sì.
Sono il Dico
e Niedi,
la presidente.
Sì, Eugeni Galperlin, Alessandro Gassman, Isabelle Ivars e Paola Randi.
La Randi non c'era, ma Isabelle Ivars c'era.
Isabelle Ivars è l'unica più business, diciamo, del gruppo, perché è una che lavora nel cinema, si occupa di cinema, però ha sempre lavorato dalla parte delle case di produzione o delle case di distribuzione, dei world sales, quindi ha una parte più, diciamo, marketing oriented. E lei racconti fa, era super contenta di essere qui, di poter vedere film, cioè, sentiva un po' meno la responsabilità lei rispetto agli altri, nel senso che la responsabilità c'è sempre, io di film ne vedo tanti, mi diceva, quindi sono molto contenta di poter dire la mia, poi siamo tutti abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda e basta.
Bene, parlavamo della giuria di Torino 39, prima canzone nel programma di oggi, continuiamo fra poco parlando di film e anche del film in concorso di oggi, che si chiama Dawn, una roba così,
Between Two Dawns,
che credo che Angela abbia visto, ma fra poco. Fred, riprendiamo il nostro appuntamento dalla Mole in occasione del Torino Film Festival, 39esima edizione, insieme a me Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti in collegata, spero ancora.
Sì, e, ci sono.
E il festeggiato del giorno, che è Angelo Acerbi, che oggi compie X anni.
Degli anni.
C'è un unico film in concorso oggi, stranamente, in programmazione oggi.
Sì, oggi.
È appunto Between Two Dawns, che sia Angelo che Angela, gli angeli, hanno visto. Che cosa ci raccontate?
È un film molto diverso da quello che siamo abituati ad aspettarci dalla Turchia. Una storia molto asciutta, un imprenditore costruisce palazzi, un operaio si fa male e lui deve cercare di capire che cosa vuole, cioè se vuole il bene di questo operaio e della famiglia dell'operaio, che chiede che siano rispettati i diritti, quindi sia finanziari che tutto quello che concerne un incidente sul lavoro, oppure tirare dritto e non mettere in discussione quello che è il business. Ha un giorno di tempo, un giorno, una notte appunto, Between Two Dawns, per capire che cosa vuole fare, quindi è un dramma morale, tutto sulle spalle del protagonista, intorno a un coro di persone che porta i diversi punti di vista al protagonista e lo stimola ad arrivare a una decisione. È un film molto intenso, bello, rigorosissimo, insomma io l'ho molto amato, anche Angelo credo.
Sì, e lui ha detto svariate cose interessanti, devo dire, nell'intervista, però ha detto che il suo scopo principale era quello di creare un film con un ritmo e da thriller, con un coinvolgimento da thriller, anche se non è esattamente un thriller classico, e lo ha voluto fare facendo tutti dei piani sequenza, perché i film sono tutti piani sequenza, non lunghissimi, però scene intere girate in un colpo solo, diciamo, per dare il senso del passaggio del tempo al pubblico, perché visto che appunto l'azione si svolge solo in
24 ore,
se un po' di più, voleva far sentire il peso di quest'ansia, di questa necessità di decisione veloce, che è però complessa, che il protagonista doveva avere. E diceva che molta gente che ha visto il film dopo gli ha detto che loro non avrebbero saputo cosa fare, cioè si sono identificati proprio tantissimo in questo dilemma. Quindi il thriller, quello che Angela chiamava un thriller dell'anima, è veramente un thriller dell'anima.
È molto ansiogeno anche.
Sì.
Salman Nacar si chiama Salman il regista, Nacar. Giusto?
Molto giovane, peraltro.
Giovane, sì, esce dal Berlinale Talent, ha studiato regia alla Columbia University, è laureato in giurisprudenza, ma poi ha deciso.
Però il fatto vedi, lui ce l'ha fatta, io sono
l'unico.
Che
sia laureato in giurisprudenza la dice lui.
La scelta.
Perché...
Sì, difatti che lui è sempre stato, mi diceva che è sempre stato affascinato dal concetto di giustizia, riscatto e di punizione, cioè come questi tre concetti si interagiscono tra di loro, e quindi effettivamente il film
ha trovato
è esattamente
la quadra
quello.
Come si dice in questo film.
Che è passato anche a San Sebastian, che ha avuto molto successo anche in quell'occasione, e lui ha già prodotto tanti film, ma è la prima volta, cioè non tanti, due o tre, ma è la prima volta
che si mette dietro la macchina
da presa. Parlavamo di Between Two Dawns, il film in concorso Torino 39 di oggi. Oggi però è la giornata, tra le altre cose,
secondo me è la giornata di Edoardo De Angelis
e di Edoardo. Perché vengono presentati due film di questa, chiamiamola trilogia, no? Perché era già iniziata con Natale in casa Cupiello,
e quelli che abbiamo visto in questi giorni, che vedremo in questi giorni, sono Non ti pago e Sabato, Domenica e Lunedì,
di cui ci parli dopo questa canzone. Red Film Radio. Riprendiamo il nostro appuntamento da Torino in occasione del Torino Film Festival, ma durante il Festival di Roma, circa un mese fa, un po' più di un mese fa, sono andato a una cena da un'amica e uno dei commensali, anzi diciamo il padrone di casa, a un certo punto ci ha spiegato delle cose sul ragù, e parlando del ragù ci ha citato
Edoardo.
È certo.
Anzi, ragazzi, ho sbagliato, non era quella cena lì, era il giorno dopo, qualche giorno dopo, in occasione degli Women in Cinema Awards. Eravamo a tavola lì.
Due volte l'ha fatto, due ragù, mannaggia.
E parlando di ragù, ci viene in mente Sabato, Domenica e Lunedì di Edoardo De Filippo, perché...
Perché la
protagonista
sta cucinando, comincia il sabato, perché
il ragù c'ha bisogno di tempo.
Deve pippiare, vero Napolella?
Pippia
e si cuoce per il giorno dopo, per cui la domenica si va a tavola.
È una delle cose più pesanti al mondo.
Ma no, sono una delle più buone.
Il ragù, come si può dire pesante del ragù?
Dopo napoletana verrà
ricciata, tu pippi?
Però è una cosa onerosa da mangiare.
No, nel senso, tu lo fai ragù come lo faceva Edoardo?
Guarda, quello ho fatto poche volte, perché appunto... le nostre vite non permettono questo prolungamento di pipiate.
Cioè non cominci il sabato per la domenica.
Esatto, no. Però lo fa, cioè è capitato, sì.
Però a casa mia si fa così, il sabato per la domenica.
E comunque con degli ottimi risultati posso permettermi di affermarlo.
Puoi permettertelo, sì.
Scusa, ti abbiamo interrotta, Angela.
No, appunto, come dicevi, questo il sabato la padrona di casa cucina, la domenica arrivano gli ospiti, e tra gli ospiti c'è anche uno spasimante vicino di casa, e scoppia il putiferio. Come ha detto Fabrizia Sacchi, che interpreta la Rosa, la protagonista, è una commedia in tre atti, sono anche tre momenti della vita di questa famiglia. Il sabato che si capisce che qualcosa sta per succedere, ma comunque la cucina porta via la testa dai dubbi, arriva la domenica, arriva il vicino di casa e scoppia quello che deve scoppiare, la tragedia, invece il lunedì si ricompone il tutto. Non l'ho ancora visto, quindi non so dirvi quale chiave di lettura ha utilizzato Edoardo De Angelis, però ho visto Non ti pago, anche questa è una commedia in tre atti, invece lui riduce a uno, è un film di 109 minuti, quindi insomma durata standard, condensa rispetto alla commedia, alla lunghezza originaria, è una commedia molto divertente, devo dire, basata su una delle cose classiche della cultura napoletana, che è il gioco del lotto. i morti che danno i numeri.
Perché lui guarda le nuvole, no?
Sì, guarda le nuvole, ecco, e a dare i numeri anche il protagonista, che in questo caso è Ferdinando, che in questo caso è Castellitto, che è interprete di tutti e tre i film, perché era interprete anche di Natale in Casa Cupiello. Tre modi di raccontare la borghesia napoletana. Il primo, Natale in Casa Cupiello, una borghesia che ancora non ha preso coscienza di esserlo. Qua invece c'è già il sentore dell'agiatezza, la confidenza con l'agiatezza, e Sabato, Domenica e Lunedì è proprio ambientato in casa di ricchi, quindi diciamo la borghesia ha la sua massima espressione. Ho chiesto a Edoardo perché, gliel'hanno chiesto tutti, ma c'è la domanda, gliel'ho rifatta, perché avesse scelto Castellitto, e lui ha detto: volevo, tramite un attore sensibile come Castellitto, far vedere come la lingua napoletana fosse universale, quindi come anche uno un romano, attore insomma, però di livello, non ha preso uno qualsiasi, fosse in grado di restituire l'anima delle commedie di Edoardo.
Chissà come verrà accolto, perché già con la prima chi è riuscito a separare le cose, quindi sì, a godere dell'universalità, no, dell'opera, senza per forza fare il paragone con Edoardo, la sua recitazione e tutto, e chi invece ha urlato all'orrore, senza proprio il possibilità di accogliere varianti.
Credo che l'intenzione sia anche quella di far conoscere poi Edoardo alle generazioni che non lo conoscono.
Allora, no? Queste operazioni secondo me hanno senso, soprattutto se fatte dalla rete ufficiale, insomma dalla RAI, insomma, un grandissimo autore, l'autore insieme a Pirandello più grande che abbia avuto l'Italia negli ultimi due secoli, credo che sia giusto che venga conosciuto e che sia data la possibilità anche ai più giovani comunque di capire l'immensa profondità della poetica di De Filippo, ma anche la sua leggerezza, perché alla fine, se uno non vuole andare in profondità, gode lo stesso di quello che succede, e soprattutto non ti pago, è veramente divertente.
Comunque in questi mesi ci sono parecchi, no? I film
che
riguardano i De Filippo, già abbiamo visto Venezia,
di Martone. I tre,
anche a Roma c'era un film
sui fratelli, mentre là si parlava di Scarpetta, qua si parla dei figli illegittimi.
Famiglie allargate.
Il primo esempio, forse ufficiale.
Moderne, possiamo
noto,
dire.
Allora,
diciamo.
Non la chiamiamo tanto moderna, no. Perché il signor Scarpetta era piuttosto un patriarca, insomma, uno che aveva un'idea di come le donne dovessero ruotare intorno a lui ben precisa.
Sì, c'era una gerarchia.
C'era una gerarchia e ognuna sapeva dell'altra, tutti zitti. Voglio dire, lui ha avuto figli da tutti, da tutti, capito? Quindi insomma non
ha avuto figli da tutti, è bellissima, è un aforisma, la possiamo mettere.
È così, da tutte, e non a caso secondo me invece Edoardo ha ritratto in un modo completamente diverso le donne. Oggi lo facevano notare le due attrici, soprattutto La Maria Pia Calzone, ma anche Fabrizio Sacchi, hanno detto che Edoardo aveva vissuto dall'interno cosa potesse significare una madre che porta sulle proprie spalle il peso di avere dei figli illegittimi in una situazione della Napoli di quell'epoca, quindi insomma parliamo di veramente un momento in cui alle donne non era proprio così permesso. E loro sono cresciuti con un'idea della donna molto diversa. Insomma, nelle commedie di Edoardo le donne sono donne, non sono figurine, non sono macchiette,
e hanno tutte carattere.
Carattere, insomma, sono sempre risolutive, sono sempre quelle che poi fanno capire dove sta la verità. Quindi insomma è importante anche da questo punto di vista, molto moderno.
Vedremo, come diceva Chiara, come verranno accolti i due film. Non ti pago e Sabato, Domenica, Lunedì passano proprio uno alle 17, fra poco al massimo uno, l'altro il secondo questa sera alle 22:15, ma poi i film andranno in onda su Rai 1 il 14 e il 21 dicembre. E chiudiamo così il capitolo, la parentesi De Filippo, ricordando che domani c'è un incontro che si chiama Edoardo e noi, organizzato dal Festival insieme all'Università di Torino, alla RAI, con la partecipazione di Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone. Aperto
Castellitto credo che non sarà presente perché ha avuto dei problemi su un set, ma insomma
avrebbe dovuto esserci,
però ci sono due signore che ti assicuro sanno brillare.
Ci fermiamo ancora un istante, una canzone, e torniamo fra poco per continuare a parlare del Torino Film Festival. Fred Film Radio. The Soup of the Day dalla 39esima edizione del Torino Film Festival. Ci ha lasciato la Nicoletti, ma siamo in ottima compagnia perché con me ci sono gli angeli, Angela Brambati e Angelo Soggiù.
Sì, è veramente
altri
un
due angeli, scusate.
Non mi a cantare,
a saltellare.
Non so se vi conviene. Io sono la Mora.
Ovviamente, Angela
Prudenza. La brunetta
di Ricchi. Angela Prudenzi è il bello dei Ricchi e Poveri, il biondo.
Soprattutto perché con la cofana, ecco. Senza cofana.
Allora, vogliamo un attimo parlare di qualche altro film che è in programma oggi.
Siamo qui per questo,
Torino
anche,
Film
non
Festival.
Del resto.
Ce n'è uno che mi sembrava molto interessante, un documentario che si chiama C'è un sogno di vita soltanto.
Un soffio
di vita soltanto, non riesco a leggere la mia scrittura.
Sì, di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Film che io caldeggio assolutamente. Se ci state ascoltando adesso, seguendo via Facebook e Instagram, e siete a Torino, andate a vederlo. Racconta la storia straordinaria di Lucy, che era nata Luciano, ma già da ragazzo capisce che invece vuole avere un altro corpo, non vuole essere chiuso nel corpo di Luciano, e comincia quindi una ricerca lunga, faticosa. Uh-huh. Tra l'altro passa anche attraverso la maternità, quindi una storia veramente esemplare, solo che questa vicenda la vive in anni drammatici. Lucy ha 95 anni e quindi conosce l'orrore della deportazione, perché appunto in quanto essere umano non definito finisce dritto dritto in un campo di concentramento a Dachau. E la cosa straordinaria è che non perde mai questo soffio di vita. C'è un soffio di vita soltanto, è una poesia che Lucy aveva scritto quando aveva 14 anni, probabilmente, come dire, presagendo quello che gli sarebbe potuto succedere, o comunque quello che per tutta la vita deve rincorrere, no? Il fatto che deve sempre mantenersi questo soffio di vita. Una persona veramente incredibile, con una vitalità, un'intelligenza, non solo la capacità di ricordare, che già il fatto che sia la memoria, proprio lei è la memoria, una memoria storica viva, lì, concreta di fronte a noi, poi è una persona leggera, una persona fantastica, è ad esempio fissata con gli alieni. E è convinta che ci siano gli alieni, e è un'appassionata di film di fantascienza, e il suo preferito non a caso è Avatar, credo che la racconti benissimo.
E in conferenza stampa ha detto che lei ormai su questo pianeta c'è già stata e ha già fatto, cioè la sua parte l'ha fatta, quindi è molto curiosa di al passare in un'altra dimensione per andare a vedere nell'universo che cosa c'è, che per una di 95 anni,
infatti,
che ha passato quello che ha passato lei, che invece di dire basta, cioè non ne voglio più sapere, lei non è che non ne vuole più sapere di vivere, lei vuole essere certa che continuerà in un'altra dimensione. Quindi.
Sì, no, poi questa idea appunto degli alieni la trovo meravigliosa, insomma, perché
sì.
Ha in sé tanti significati, come dicevamo appunto con i due registi, no? L'idea dell'altro, l'alieno è qualcosa di diverso da noi, lei
è sempre
stata
l'altro.
È sempre stata l'altro, quindi è fantastica, insomma, che si sia così legata poi a questa, alla fantascienza e a tutto quello che è sconosciuto.
Sì, forse anche perché per l'eterocità che ha vissuto, che ha subito in questo mondo, poter avere la possibilità di pensare all'esistenza di un altro mondo diverso, superiore, comunque diverso, in un'altra dimensione, è anche un po' uno strumento di sopravvivenza, no? E di sanità
sì,
mentale.
Sì, dove abbiamo fallito noi umani, speriamo che in altri mondi.
Che Avatar.
Avatar sia veramente il pianeta, no?
Sì.
Giusto.
Stiamo parlando di C'è un soffio di vita soltanto, di Matteo Botrugno e Daniele Carducini,
Coluccini.
Se non capisci cosa scrivi, non scrivere.
Non scrivere.
Loro sono i due registi che avevano esordito con Et in terra pax, che fu veramente un esordio di cui parlarono tutti, sì. E poi autori anche del Contagio da Walter Zitti.
Anche quello, un'altra bella...
Ma sono interessanti.
Loro si prendono dei bei rischi.
Sono dei rischi e ne parlavamo oggi, perseguono un'idea di cinema molto, molto forte, perché nel passaggio dalla fiction al documentario la linea è sempre la stessa. Interessante, sono molto centrati per essere giovani.
Fuori concorso, L'incanto del reale, mentre fuori concorso oggi c'è anche un film di fiction che si chiama It Snows in Benidorm, della Isabelle Coixet, credo si dica.
Sì.
Ambientato a
Benidorm.
A Benidorm, appunto, che è la destinazione tipica
inglese.
degli inglesi
per andare a svernare.
Per andare a svernare.
No, a fare le vacanze.
Il cui protagonista è un grandissimo attore inglese che a me piace molto, si chiama Timothy Spall. Film che la nostra Prudenzi ha visto.
Sì. Allora, lui, sapete, è quel grande attore che è, e questo film se lo porta tutto sulle spalle, perché tutto quello che succede, succede a lui, nel senso che i personaggi che ci sono intorno servono per fargli fare un cammino. È davvero il romanzo, come dire, è davvero il film in cui il viaggio dell'eroe, questo. Lui parte dall'Inghilterra, che è un impiegato un po' annoiato della vita, sempre costretto a fare gesti ripetitivi, che cerca disperatamente un qualcosa per risollevarsi dalla noia, e gli arriva un invito dal fratello, che da tanti anni vive in Spagna. Non ha rapporti con questo fratello da tantissimo, anzi in famiglia l'hanno sempre considerato la pecora nera, però non si sa come si lascia trascinare e parte. Arriva a Benidorm, già prima sorpresa, il fratello non lo va a prendere all'aeroporto, quindi insomma qualcosa comincia già a puzzare, e quando arriva nell'appartamento, in uno di questi casseggiati con i terrazzi, è proprio classico per inglesi in vacanza, non ci trova nemmeno anche lì il fratello, e comincia
scomparso,
e comincia una disperata ricerca di questo fratello, che si capisce navigare in strane acque e frequentare persone ancora più strane, però è un viaggio che permette poi al protagonista di capire molte cose di sé. Quindi
sì, e poi lui gli potresti fare qualsiasi
cosa. E poi lui muore.
No,
è vero,
no, non è vero. No, dicevo che Timothy Spall è veramente un gigante.
Sì, è uno di quei grandissimi attori inglesi che possono fare, comunque li guardi. Anche.
Sì, e che possono fare tutto. E qui, secondo me, qui ha un team, come si dice, una cifra perfetta, perché è un po' il sempliciotto, un po' quello che si trova il pesce fuor d'acqua, che però poi
sì, ma anche insomma uno che è un po' prevenuto nei confronti degli altri, sì, però sì, viene avvicinato da delle figure veramente
che aiutano solo di più il suo essere prevenuto, ecco.
Esattamente.
Ultima canzone in programma, torniamo fra poco per chiudere l'appuntamento di oggi dalla Mole Antonelliana durante il Torino Film Festival, insieme ad Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, mentre la Nicoletti l'abbiamo ormai persa.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio.
The Super The Day dalla 39esima edizione del Torino Film Festival. Parliamo adesso di cosa parliamo? Parliamo di un film di cui volevamo parlare ieri, ma poi non c'era tempo, esatto. Ovvero Bergman Island sull'isola di Bergman, che è l'isola sì, famosa.
O Bergman, se lo vogliamo proprio pronunciare alla svedese.
Alla svedese, sì.
Facciamo questo sfoggio così.
Facciamolo. L'isola dove Bergman viveva e ha anche, come dire, collocato le sue
storie d'amore. Ha vissuto con svariate donne su quest'isola, quindi si sono succedute e quindi questa impronta artistica e sentimentale ha colpito anche la mia Hansen Love, che proprio sull'isola racconta una storia che vede per protagonisti una coppia, sì, sono due registi, lei sta cercando ispirazione per il nuovo film, lui lo sta scrivendo, in realtà è a corto di idee, ma finge di essere sempre preso, rapito dalla scrittura e quindi lascia, abbiamo, vabbè, non mi dire che sono io, spengi.
La prudenza era infastidita dal suono di un telefonino che si scopre essere il suo.
Va bene, che figura. Allora, stavo dicendo, lui finge di essere proprio nel bel mezzo della fase creativa e quindi manda lei in giro per l'isola da sola. E maglia in colza, perché in questi casi succede sempre così, perché si incontra sempre qualcuno che interessa più del compagno, ecco, e lo incontra nei panni di un ricercatore che si prende cura della casa di Bergman, quindi il film si muove tra finzione e realtà, perché mentre procede la storia della coppia, lei vede, cioè si vede materializzarsi anche il film che lui sta scrivendo o che lei sta scrivendo, insomma, questo c'è un po' di ambiguità. È interessante soprattutto come, secondo me, come prova di attori, non mi è sembrato riuscitissimo, credo che alla fine questa commistione di piani sia un po' sfuggita di mano, questa è una mia impressione personale, però Tim Roth è pazzesco come sempre e anche la mia Wasikowska è molto brava,
sempre bravissima, sì. Anche lei, vabbè, sono quei film dove gli attori sono fondamentali, come molti dei film, come diceva il nostro
amico
di cui parlavamo ieri, Clint.
Ecco, guarda, certo che la sceneggiatura deve al suo peso, perché insomma non c'è attore straordinario che salvi una pessima sceneggiatura. Esatto. Ecco, però una sceneggiatura non buona, decente, un buon attore te la fa sembrare pazzesca.
E film esce la prossima settimana,
sì, con Teodora.
Con Teodora,
esatto. Ed era a Cannes anche questo.
Era a Cannes,
anche
questo, era sì. Cannes.
Durante, cioè, il Torino Film Festival di quest'anno dedica un omaggio a due filmmaker libanesi.
Due film
che sono,
esatto,
non dei semplici registi, ma sono, come dire,
degli artisti proprio, nel senso a 360 gradi del termine, sono registi, fotografi, fanno installazioni, fanno performance, scrivono per il teatro, fanno qualsiasi cosa, e sono due iper simpatici, sono una coppia, marito e moglie, peraltro.
Joanna Agi Thomas.
Joanna G. Thomas, esatto.
E lui, non mi ricordo.
Lui si chiama Khalil.
Khalil, che tu li hai intervistati,
sì,
giusto?
Però se tu me lo dicevi prima.
Io mi preparavo, tu.
No, mi hai detto che chiudevamo con l'altro, ma pazienza.
Avevo detto che chiudevamo con
quest'altro. Sì. sono appunto Joanna G. Thomas e Khalil Jorej. Sono qui perché hanno appunto un tributo alla loro carriera con tutti i film che hanno fatto, e hanno fatto film di svariata tipologia, partendo dall'ultimo, che è Memory Box, che ha vinto, che era Berlino, e che è un bellissimo film che consiglio a tutti di vedere, che esce anche questo in Italia fortunatamente, che è la storia di tre donne, di tre generazioni di donne libanesi che vivono adesso all'estero, in Canada, e di una scatola di scritti e di diari del passato che riappare, che scatenando da una parte curiosità, dall'altra parte dei ricordi e dalla terza parte un po' di terrore, un po' di ansia al dover rivivere nella memoria quello che è stata il Libano durante la guerra civile. La guerra civile, esatto. E sono molto, hanno questa idea della gestione, del raccontare la memoria, come la memoria storica e anche personale può essere mantenuta, salvaguardata, raccontata e comunicata alle generazioni successive. E perché a volte non si fa, e perché a volte invece si fa, e perché a volte si fa solo in parte. E quindi sono il concetto di memoria e di storia è presente in tutti i film. Un altro film molto interessante che viene mostrato a Torino anche è un film che si chiama Je veux voir, voglio vedere, dove loro hanno portato Catherine Deneuve a Beirut e le hanno fatto girare la città su quello che la Beirut che c'è e la Beirut che c'era, con i ricordi e con la tangibilità degli effetti della guerra sotto gli occhi, filtrate attraverso lo sguardo di una donna privilegiata, ricca, fortunata, perché è nata in un paese dove almeno negli ultimi 40 anni non è successo niente di così tragico di come è successo nel Belgio, perché anche lì loro volevano capire il segreto di come la gestione dei ricordi della storia è non solo per chi l'ha vissuta, ma per chi non l'ha neanche vissuta, ma la può vedere. E sono dei cineasti molto, molto, molto interessanti. Io non ho visto niente delle loro opere extra cinema, ecco, però loro due sono, e poi sono due persone deliziose, proprio che ci avrei parlato tre ore e mezza. Ma sono proprio carini, tutti e due. Sono perché sono carini, hanno contenuti, hanno idee, hanno una missione molto chiara nella testa, però sono molto tranquilli e sereni nonostante la vita che hanno e nonostante la storia che hanno.
Sì, anche perché in questo momento appunto
di nuovo siamo, ecco.
Va bene, con cosa avevamo detto che volevamo concludere, che prima mi hai sgridato, avevi detto che concludevamo
che dovevamo concludere col film di cui
lei ha già parlato.
Esatto.
No, perché infatti non mi ricordavo. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato anche oggi a questo spazio, ovvero Pierluca Puzzanghera alla parte tecnica, Federica Scarpa che si è occupata dei social media e Martina Tonarelli che sta facendo sicuramente qualcosa di molto utile, anche se non so cosa, e grazie a Debe che da Milano ci permette di andare in onda. Grazie ovviamente agli Angeli. Io adesso andrò, non so se qualcuno vuole venire con me al Torino Film Industry, al Museo del Risorgimento e anche al Circolo dei Lettori.
Non mi fanno entrare.
Che sono due posti, no, invece mi spiace darti così, dover controbattere, ma mi è stato detto che se viene la signora Prudenzi potrà sempre entrare purché si rivolgano alla persona giusta.
Voilà, sei fregato, se ti tocca andare.
Noi torniamo domani, torniamo già domani, anzi fra poco ci saranno altre interviste e poi domani mattina ancora altre interviste e poi noi domani pomeriggio di nuovo per The Soup of the Day dal Torino Film Festival. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicolò Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.